Lezione numero 27, corrispondente alla giornata di martedì 19 maggio. Allora, questa a rigore sarebbe l'ultima lezione, ma tanto per completare la settimana e per riuscire a dire qualcosa, almeno a livello così introduttivo, sul testo, sul secondo testo di Figal, cioè il manifestarsi dell'arte, io vi propongo di fare lezione, insomma, di risentirci in qualche modo anche per la lezione numero 28, che cade nella giornata di mercoledì 20. Questo è, diciamo, il programma, no? Naturalmente io riuscirò a parlare dell'ultimo testo di Figal solo in minima parte rispetto a come avrei desiderato, e addirittura nel syllabus avevo messo, diciamo, una quantità di pagine intorno alle 150, una cosa così. E quindi pensavo di coprire almeno i primi tre capitoli dell'opera, no? Andrà già bene se riusciamo a parlare in maniera sommaria tra oggi, tra la seconda e la terza parte della lezione di oggi e quella di mercoledì. Andrà già benissimo se riusciamo a toccare alcune questioni dei primi tre paragrafi, ovvero del primo capitolo. Ci tengo perché in questa prima parte, soprattutto, Figal riprende questioni che abbiamo anticipato nella prima parte del corso, e cioè la contestazione del carattere preminente, diciamo, del ruolo, del primato, della verità rispetto alla bellezza, che Gadamer naturalmente sostiene e che invece viene puntualmente, come dire, contestata da Figal, e quella maniera di porre il problema della referenzialità del discorso artistico, che già in Verità e Metodo e in qualche misura anche in Estetica ed Ermeneutica, questo saggio del 64, viene già chiaramente impostata, relativamente alla critica della differenziazione estetica e al modo in cui, ad esempio, Schiller avrebbe, diciamo, allontanato l'arte dalla realtà per collocarla in un mondo ideale che avrebbe però una valenza soltanto soggettiva, non si occuperebbe più direttamente del mondo della nostra esperienza, ma in qualche misura e produrrebbe un mondo diverso, un mondo dell'immaginazione, dove le nostre rappresentazioni della realtà si possono mescolare in una maniera completamente diversa a quella che noi invece abitualmente seguiamo nell'ordinare le cose del mondo. Ecco, quindi vorrei toccare almeno questi due punti, ve lo anticipo, per chiudere, anche se in maniera un po' sbrigativa, questo discorso. Prima però di cominciare, di tornare al nostro paragrafo 11, io devo darvi in realtà, due, comunicazioni di servizio. Allora, già che abbiamo toccato la questione del manifestarsi dell'arte, vi dico che oggi ho ricevuto una mail di un vostro collega, Giovanni Pischianz, spero di aver pronunciato bene il suo cognome, il quale molto gentilmente, un po' come fece allora Gabriele Saltelli, mi ha proposto di inviarmi, diciamo, la scannerizzazione dei capitoli del manifestarsi dell'arte che dovrebbero entrare, insomma, nel programma. Allora, io Si è quindi offerto di mandarmi questo testo in PDF e poi io naturalmente provvederei a girarvelo stavolta via mail, visto che ormai siamo diventati, insomma, no, dei corrispondenti a tutti gli effetti. E a questo punto, però, io gli ho suggerito di limitarsi ai primi tre paragrafi, cioè di non scansionare il testo al di là di pagina 67. Dunque, adesso diamo naturalmente tempo a Giovanni, che ringraziamo pubblicamente, insomma, per questa sua disponibilità. Diamogli tempo di fare questo lavoro. Mi diceva che molti non dispongono ancora del testo, qualcuno forse lo ha comprato, in questo caso benissimo, insomma, no? Però altri non ce l'hanno a disposizione, anche perché ci sono un po' di difficoltà ancora nel rapporto con le biblioteche, no? E dunque, in questa situazione che non è più così emergenziale come quella dell'inizio, che insomma è ancora piena di qualche difficoltà residua, Giovanni si offre di fare questo. Dunque riceverete a breve, immagino, questo PDF, appena io lo avrò, ve lo girerò immediatamente. Questa era la prima comunicazione. La seconda è di natura invece più operativa, ma in qualche modo riguarda già la questione degli esami, su cui ancora non si capisce bene come insomma si potranno tenere, ma al di là di questo, io propongo a voi di ripristinare quantomeno il colloquio, il ricevimento per gli studenti che si faceva ogni settimana e che non si può riprodurre negli stessi termini perché l'accesso alle strutture dell'università è ancora piuttosto macchinoso. Noi stessi docenti dobbiamo compilare un modulo in cui ci, in qualche modo, assumiamo la responsabilità di recarci al lavoro, eccetera, eccetera. Dunque non possiamo coinvolgere gli studenti, non possiamo invitarvi in questo luogo che è diventato, no, una specie di spelonca minacciosa, no? La Grotta dei Venti, insomma, un luogo dove può succedere di tutto, non è consentito. E allora io pensavo questo: di ripristinare un ricevimento settimanale a partire dal prossimo martedì. Adesso vi darò tutto l'elenco delle giornate in cui questa cosa si svolgerà, e di fare però questo ricevimento in un luogo, diciamo, perfettamente agibile, disinfettato, in cui non si corre alcun rischio per la salute propria e quella altrui, e pensavo che questo luogo potrebbe essere il Caffè degli Specchi. Allora, all'ingresso addirittura viene presa anche la temperatura, quindi insomma facciamo un check-in settimanale tutti quanti, no? Allora, la proposta è questa: a partire dal prossimo martedì 26 maggio alle 11 io sarò al Caffè degli Specchi, in un tavolo probabilmente all'interno, entrando nel locale all'estrema destra, nell'angolo di destra. Noi non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, forse voi così vagamente avete un'idea della mia fisionomia, io purtroppo no. Ma insomma, io mi metterò in quella postazione e quindi chi avrà bisogno di parlarmi del corso, di pormi questioni relativamente a quello che non si è capito, o di parlarmi di cose, diciamo, di qualsiasi natura, ecco, io ripristino il ricevimento studenti in questo modo. Allora, passo a darvi le date di questo ricevimento extramuros, diciamo così. La prima data è il 26 di maggio, quindi ore 11. La seconda data non è il martedì 2 giugno, perché purtroppo ho un impegno, e allora faremo lunedì 1 giugno. Poi torniamo al martedì, cioè al 9 giugno, di seguito al 16 giugno e poi al 23 giugno. Il 25 è la data del primo appello. E insomma, cercheremo di attrezzarci nella maniera più intelligente. Dopo questa data, avremmo l'ulteriore martedì, il martedì successivo, che è il 30 di giugno. Anche qui io ho un impegno, allora sposterei il ricevimento a giovedì 2 luglio. Poi ricominciamo ancora con i martedì 7 luglio, 14 luglio. Mi pare che il secondo appello sia il 15 o 16 luglio, quindi anche questa è una data a ridosso del secondo appello. Bene, allora ripetendo nell'ordine: 26 maggio, 1 giugno, 9 giugno, 16 giugno, 23 giugno, 2 luglio. 7 luglio, 14 luglio, sempre alle ore 11 presso il caffè degli specchi. Bene, allora detto questo, cerchiamo di chiudere il discorso relativamente a questo paragrafo 11. Vi avevo anticipato la volta scorsa che queste interruzioni nella lettura sono interruzioni, rivelatrici, sono molto importanti. Per mettere in luce questi aspetti che stanno così a cuore Figal. Allora, l'aspetto del silenzio. A pagina 267 Figal diciamo, prende in considerazione il caso in cui noi smettiamo di leggere perché non condividiamo più quello che stiamo leggendo. Dunque, un caso diverso da quello canonico che ci aspetteremmo, cioè il caso in cui noi non comprendiamo più ciò che stiamo leggendo per motivi di vario genere, che possono dipendere da noi o dal testo stesso. Il caso che fa Figal, dunque, è un caso diverso e commenta questo caso. Che naturalmente si presenta in continuazione, no? Quante volte noi smettiamo di leggere, Figal dice, per riserve o risentimento, quinta riga dal basso di pagina 267, perché non condividiamo, abbiamo delle riserve mentali, non condividiamo ciò che stiamo leggendo, o addirittura il contenuto di quello che stiamo leggendo provoca in noi una specie di reazione risentita, no? In qualche modo una forma di disappunto, di disapprovazione. Ecco, in questo caso, quando noi quindi smettiamo di leggere per questi motivi, e non andiamo avanti, che cosa accade? Il commento di Figal è che comprendiamo, seconda riga dal basso, comprendiamo che il linguaggio della lettura, naturalmente Figal ammette anche il caso che veniamo distratti o ci fermiamo, no? Cioè, c'è qualcosa che ci distrae o semplicemente sospendiamo la lettura per un motivo meno esplicito, ma come vedete, in tutti questi casi che Figal menziona, non compare il caso eminente, cioè il caso in cui il testo tace perché non risponde alla nostra domanda di chiarimento. Allora, il commento è: comprendiamo che il linguaggio della lettura non era quello di quanto è scritto, al linguaggio non perviene più nulla e lo scritto si ritira nel suo silenzio. Eccoci qua. Allo stesso modo, in un passo immediatamente successivo, Figal, ribadisce, pagina 269, paragrafo centrale, siamo consapevoli, ribadisce che noi diventiamo consapevoli dell'esteriorità dello scritto, di ciò che è scritto, Schrift in questo caso, che potremmo tradurre anche con scrittura, nel momento in cui quanto è scritto diventa estraneo. Quindi stiamo parlando di una estraneità che si determina quando succede qualcosa che ci allontana dal testo. Ogni volta che l'avvio della lettura è riuscito, lo esperiamo in modo diverso e poi naturalmente le cose ripartono. Allora, l'interruzione o diciamo la mancata adesione a ciò che stiamo leggendo producono estraneità. Il commento di Figale è che appunto in questo momento noi ci renderemo conto di quella, diciamo, premessa fondamentale di tutto il suo discorso, cioè che il testo scritto che deve essere portato al linguaggio non è linguaggio nello stesso senso e per lo stesso riguardo del linguaggio a cui deve essere portato. Questa era una assunzione che veniva chiaramente formulata a pagina 219, nel paragrafo 9, no? Allora, qui noi ci ritroveremo esattamente ad accorgerci di questo, no? Siamo in una dimensione descrittiva. Allora, qui il silenzio, qual è? Non è certamente quello, di un testo che è sempre silenzioso e che, noi scopriamo essere tale perché non gli diamo più voce. Il silenzio con cui ci incontriamo è davvero il silenzio costitutivo proprio di tutti i testi, senza distinzione di sorta. È con questo silenzio che noi in qualche modo in cui ci imbattiamo. Figal dice chiaramente: lo scritto si ritira nel suo silenzio, inizio di pagina 269. Al linguaggio non viene più nulla, cioè noi non prestiamo più la nostra voce a ciò che sta scritto e lo scritto è come se ci mostrasse la sua vera natura, no? Che è quella di essere silenzioso. Però, ecco, siccome ce la mostra in questa specifica situazione, in cui noi non gli rivolgiamo una domanda, perché tutti i casi considerati non conducono a questo, non sono casi di incomprensione. E sappiamo benissimo che anche se noi non comprendiamo il testo, in realtà non gli facciamo alcuna domanda, è evidente. Cerchiamo, di, rileggere con più attenzione, cominciamo a pesare, le parole, ci accorgiamo di come è effettivamente strutturato il testo, direbbe Gadamer. Ma insomma, questa era la prima notazione, per cui questo silenzio che a un certo punto dovrebbe imporsi e scaturire attraverso questa interruzione non è lo stesso silenzio da cui siamo partiti ed è un silenzio che in primo luogo riguarda o sembra riguardare il silenzio della nostra voce, cioè noi silenziamo noi stessi in primo luogo, smettiamo di parlare, no? Smettiamo di leggere, ma perché smettiamo di fornire la nostra voce. E dunque diventiamo silenziosi a nostra volta. In che misura emerge il silenzio costitutivo non solo del testo che abbiamo davanti, perché deve emergere il silenzio costitutivo di tutti i testi in quanto testi scritti. Questo silenzio, diciamo che è come una specie di strato fondamentale del testo, no? Su cui noi in qualche modo interveniamo con la nostra voce, questa specie di basamento, no? Del testo emerge davvero così come lo ha descritto Figal? A me pare di no, non voglio dilungarmi su questo, e invece gli altri due casi di interruzioni che Figal, diciamo, menziona a pagina 271, il secondo paragrafo e poi il terzo, sono effettivamente due casi invece in cui emerge questa trama complessa del testo di cui abbiamo già detto nella lezione scorsa.